Palla in profondità di Stretto di Leo, il tiro rete! Subito il vantaggio!
Ragazzi, io ieri mattina ho fatto un gol uguale identico al Subbuteo. Pronti via, il difensore non ha toccato palla e l'ho messa dentro.
Dobbiamo convocare la banda.
Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo.
Fiorentina è una squadra buona perché ha ottime individualità, tanti ottimi giocatori, un momento un po' difficile, hanno cambiato l'allenatore da qualche partita, però nel complesso è un'ottima squadra, quindi verrà qua per fare la loro partita, per difendersi e cercare di ripartire, quindi noi dovremo stare attenti perché è l'ultima partita del 2020, quindi dobbiamo chiudere nel migliore dei modi.
Dobbiamo avere una grande capacità e coraggio e sfacciataggine ad attaccare l'area di rigore con parecchi giocatori. Il mio obiettivo è arrivare a 40 punti e per arrivare a 40 punti devi mettere una mentalità da provinciale.
È una persona veramente di cuore che ho avuto il piacere di stare insieme con lui parecchi anni. Lo rivedo con grande piacere e si merita qualcosa di più anche sul campo in questo momento.
Pirlo mi sembra che stia bruciando le tappe, mi sembra che in 2 mesi abbia dato una fisionomia a questa squadra, hanno un concetto ben preciso, un gioco ben preciso e quindi bravo, perché in 2 mesi, 2 mesi e mezzo non è così semplice.
Buongiorno a tutti, Claudio Schiattone, Marco Santoro, Thomas Rolfi in redazione, Gianmarco Ferronato in regia e arriva subito il cinguettio di Pierluigi Pardo, eccolo qui.
Sì, che adesso è, di qualche giorno fa ho fatto un cinguettio sull'Arsenal.
Sì.
E adesso è arrivata questa indiscrezione in cui si parla del fatto che ci sarebbe una clausola legata contrattuale dei giocatori legata alla retrocessione. Volevo continuare un attimo la saga dei Gunners, volevo continuarla così, visto che
Ma mai così male i Gunners, giusto?
Mai così male. Fra l'altro l'inizio era stato anche incoraggiante, quindi stiamo veramente parlando di una, vabbè, di un precipizio. Adesso parliamo di altre cose.
Quando si cambia l'allenatore, scusa, che aspettano? L'hanno confermato ancora Arteta?
Wenger, secondo te, quando è andato via? Penso che stiamo parlando di una leggenda assoluta, assoluta, che ha fatto la storia dell'Arsenal e ha costruito una delle squadre più belle, credo, di ultimi 30 anni, perché l'Arsenal degli Invincibles era una squadra pazzesca proprio per qualità, per velocità di esecuzione in contropiede, era una cosa pazzesca, però anche lì poi a un certo punto il ciclo era finito ampiamente. Però questo se vuoi è anche un pregio, cioè non essere affetti da zamparinismo.
No, ma in Inghilterra non ce l'hanno proprio, basta guardare a Solskjaer che
stanno cominciando, cominciando.
Beh, insomma, c'è sempre una via di mezzo, secondo me. Juventus Fiorentina è una specie di matrioska, perché è una bella storia di classifica, certamente molto importante, ma che contiene un sacco di altre storie.
In Inghilterra, quando proprio hai 20 secondi.
Sì.
Per un motivo anche tecnico, scusami, so che stiamo per andare su Juve Fiorentina, abbiamo un grandissimo ospite d'arrivo, ma ce l'hanno anche perché chiaramente l'allenatore è un manager e quindi un manager per definizione tendi a legittimarlo, gli dai gli strumenti e lo valuti con un arco di tempo temporalmente un po' più lungo, no? Rispetto all'idea invece un po' all'italiana dell'allenatore col presidente padrone che decide che non gli va più bene, quindi è abbastanza fisiologico che in Inghilterra ci siano meno esoveri, anche se poi in realtà si stanno avvicinando agli standard del resto d'Europa.
Cosa ne pensa il grande ospite Alessandro Alciato? Ciao Ale.
Ma io dicevo l'altro ospite.
Altro dopo.
Che pensava l'ospite successivo.
Scherzo Alci.
Come stai? Dove sei?
Molto bene. Ma cosa ne penso sul discorso allenatore in Inghilterra?
Sì.
No, che ha ragione Pierluigi, cioè anche per cultura loro, per modo di essere, si mettono molto di più a esonerare un allenatore rispetto a quanto avrebbero fatto in Italia e in altre parti d'Europa. Cioè va così da sempre.
Sì, intanto già insomma Prandelli che stasera incontra, dicevo, la matriosca Juventus-Fiorentina, perché contiene un sacco di storie. Una di queste è Pirlo contro Prandelli, bresciani amici contro. Tra l'altro oggi abbiamo letto sul Corriere dello Sport riportata la prefazione di Prandelli al libro di Pirlo scritto con Alessandro Alciato,
in cui sono... su Tutto Sport e sul Corriere dello Sport, sì. Vero? È una storia di amicizia, quella di questa sera, di due amici che si incontrano, due che si stimano, due che si sono voluti bene, due che si vogliono ancora bene. Basta dire, proprio come ha scritto nella prefazione della biografia di Andrea Pirlo, Cesare Prandelli, Pirlo mi ricorda Scirea, che è un paragone dolcissimo, un paragone forte, nel senso che Prandelli racconta che quando Pirlo era nello spogliatoio della nazionale, allenata proprio da Prandelli, interveniva poco, ma quando interveniva gli ricordava esattamente Scirea, un leader silenzioso che appunto rimaneva in silenzio quasi sempre, ma in quel quasi, quando si manifestava quel quasi, tutti gli altri compagni stavano zitti, ascoltavano e annuivano con la testa quando Scirea parlava. Lo stesso dice Prandelli che accadeva con Andrea Pirlo. Cesare Prandelli ha vissuto il Pirlo, ad esempio io mi ricordo sempre alla Confederations Cup, partita dell'Italia al Maracanà, esce Andrea Pirlo, tutto il Maracanà in piedi. Sono cose che, no, sono cose, una standing ovation va bene, una standing ovation al Maracanã è qualcosa di incredibile. Ogni volta che la nazionale di Prandelli giocava e Pirlo veniva sostituito, c'era una standing ovation, e Prandelli insomma quelle cose le ha vissute da protagonista, perché era il suo allenatore. Dall'altra parte Andrea Pirlo aveva un parere altissimo, un'opinione altissima del suo allenatore, di Cesare Prandelli, tanto che proprio nel libro aveva detto: io la nazionale la lascerò mai per scelta mia, ma se vuole sarà Prandelli a lasciarmi a casa.
Sì, che se ne è guardato bene naturalmente. D'altra parte, rileggendo queste cose sull'atteggiamento di Pirlo nello spogliatoio da giocatore, vengono in mente, Pier, tutte quelle voci secondo cui aveva insomma qualche problema di rapporto, di esternazione dei suoi pensieri nei confronti dei suoi attuali giocatori con un altro ruolo.
Mi sono perso. Chi? In un altro ruolo? In che senso?
No, insomma, si è detto qualche tempo fa che Pirlo parlasse poco con i giocatori, no? Uno dei problemi fosse questo. Fa parte anche del suo carattere.
Sì, anche se in realtà è Alessandro che lo conosce molto meglio di me, lo potrà confermare, in realtà Pirlo è una persona molto simpatica. Poi questo fatto che abbia praticamente una sola espressione del viso sia in caso di vittoria 4-0 che di sconfitta 4-0 rende tutto complicato da spiegare, però è una persona, i suoi compagni di squadra per esempio del Milan degli anni d'oro raccontano, no, che Ale lo posso ampiamente confermare. Dal punto di vista tecnico, nel dargli la parola, io penso che lui sia tutti i discorsi che noi facciamo su Pirlo sono, sai, quando non fanno neanche gli exit poll alle elezioni, gli instant poll, cioè quelli che fanno ancora prima, cioè siamo proprio nell'ambito, nel senso, andiamo avanti per deduzione, andiamo avanti a tentativi, e è chiaro che siamo di fronte a una grande fascinazione, perché Pirlo potrebbe diventare, per capirci, potrebbe diventare il Guardiola italiano, cioè è quel tipo di giocatore, di quel talento, forse addirittura con più talento, centrocampista che comincia quasi improvvisamente una carriera da predestinato, e sappiamo quello che ha fatto Guardiola, però da qui a dire che Pirlo farà queste cose,
bene,
dentro ci sono gli oceani. Al tempo stesso nel dare anche giudizi invece meno lusinghieri, secondo me ci vuole grande prudenza, perché siamo veramente di fronte all'inizio dell'inizio 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 di una nuova vita. Quindi insomma un po' di tempo.
C'è un aspetto però da non sottovalutare, da sottolineare, cioè tutto questo del predestinato, del Guardiola italiano, lo dicono all'esterno, e questo non è che Pirlo lo gradisca molto, perché è una cosa, cioè, non è lui che pensa di
essere, no.
Esatto, no, non è neanche pressione, però lui, cioè lui non, sicuramente non sentendosi il Guardiola italiano, non vuole neanche, immagino, che passi il messaggio, insomma, che lui possa pensare di esserlo, ecco.
Siamo spesso noi che facciamo delle similitudini anche per ragioni di cassetto, di semplicità,
ovvio,
no?
Non capita mai, tanto per capire, non è che siamo pazzi, non capita mai di vedere una grande squadra, e la Juve è certamente una grande squadra, che opta per un debuttante assoluto, e Pirlo è un debuttante assoluto, cioè la prima panchina della sua vita è Juventus-Sampdoria 3-0 di quest'anno. Quindi questa cosa succede perché evidentemente anche in casa Juve c'è una fascinazione, c'è una conoscenza, c'è una stima, c'è il riconoscimento di un carisma particolare, che è lo stesso carisma che poi porta mediaticamente a qualcuno a esagerare e dire Pirlo-Lambia magari alla prima vittoria, qualcun altro invece a criticare, perché chiaramente la pressione è tantissima. Tornando su aspetti più razionali, più cartesiani, più concreti, qualcosa io comincio a vedere, però ovviamente gli esami non finiscono mai ed è ancora molto presto. Ha ragione Buffon quando dice che ci vorranno 7-8 partite consecutive a un certo livello per poter vedere un passo in avanti decisivo, però alcune cose interessanti le comincio a vedere, ad esempio queste rotazioni. Sentivo l'altra sera al club Paolo Di Canio che diceva una cosa molto interessante sul fatto che un po' più semplice, no? Cioè che forse alla fine bellissimo, interessantissimo, però da un certo punto di vista adesso il lavoro di Pirlo potrebbe diventare anche un lavoro di semplificazione,
certo,
nei confronti,
certo,
dei suoi giocatori. Vedo delle cose interessanti, vedo giocatori che ruotano, vedo terzini che diventano difensori centrali, penso a Danilo l'altro giorno nell'ultimo quarto d'ora, difese a tre in fase di impostazione che sono a quattro in fase, insomma.
Io ho visto anche Cristiano Ronaldo sorridere dopo una sostituzione.
Sì, no, ma se, tra l'altro,
non sottovalutare,
non è un dettaglio.
No,
un dettaglio,
ma perché se credi comunque in chi ti allena, insomma, mi sembra indiscutibile il fatto che il primo risultato raggiunto da Pirlo al minuto zero sia stato quello di portare in quell'ambiente una sorta di pax sociale, no? Tutti sono convinti, sono sereni. E vanno in quella direzione lì. Si è molto insistito in questi giorni, basta leggere i giornali di oggi, sull'atteggiamento più morbido, conciliante e partecipativo di Ronaldo. Alessandro,
Carlo, ti faccio un piccolo esempio. Se io incontro Fiorello,
mi
è capitato e lo conosco, cioè anche una simpatia, lo incontro, cioè io l'adorazione ce l'ho, perché stiamo parlando di uno che interpreta quel lavoro lì di conduttore da fenomeno, e quindi è chiaro che il ghiaccio è già rotto. Poi è ovvio che se mi dovessi trovare a lavorare con lui o con qualsiasi altra persona, è ovvio che poi alla fine c'è la quotidianità della vita,
certo,
però che Pirlo possa aver goduto legittimamente del fatto che è stato uno dei più grandi giocatori degli ultimi 20 anni e che quindi i giocatori, alcuni lo conoscevano già, altri non lo conoscevano, c'hai Pirlo che ti allena, cioè è una figata pazzesca. Poi magari non sarà bravo, poi magari non sarà bravo, poi magari fallirà, perché non è che se sei un grande giocatore per forza devi diventare un grande allenatore, però questo vantaggio all'inizio ce l'hai.
Ale, no? Che dici?
Sì, allora questo vantaggio, sono d'accordo con Pier su questo vantaggio ce l'hai, ma quanto può durare? Una settimana? E citavo prima la sostituzione di Cristiano Ronaldo, perché Cristiano Ronaldo è uno di quelli che se ne fregano, no, del nome dell'allenatore. Se dopo una settimana non si diverte, non si sente a proprio agio, oppure vorrebbe fare altro ed essere da un'altra parte, lo fa capire senza troppi giri di parole e con comportamenti molto diretti. È per quello che la sostituzione di Cristiano Ronaldo mi ha colpito. Ha guardato Pirlo, si sono detti una cosa, hanno sorriso. E Ronaldo è uno che di solito non ha mai essere sostituito sul 4, 5, 6, 10, 20 a 0 e a 5 minuti alla fine o un secondo dalla fine, cioè lui vorrebbe giocare sempre questo.
Citofonare Sarri.
Com'è?
Citofonare Sarri.
Oppure guardarsi la pagina di una settimana fa alla proclamazione di Lewandowski, lo diciamo con Filippo Maria Ricci l'altro giorno.
Sì,
cioè Ronaldo da questo punto di vista è il peggior attore al mondo, è uno che se gli rode lo vedi, cioè non farai mai niente.
Il fatto che fosse presente, a meno che fosse un fotomontaggio, ma non credo, un videomontaggio è un'altra cosa che mi ha colpito, perché spesso proprio non si presentava.
Vero.
Tutto il mondo sapeva che avrebbe vinto Lewandowski, non perché fosse una votazione truccata, ma perché la stagione di Lewandowski è stata nettamente migliore rispetto a quella
di Alessandro.
Tutti gli altri.
Senti Ale, volevo approfittare della tua presenza invece per parlare, per chiudere la nostra chiacchierata, di un altro allenatore che conosci molto bene. Allora, vedo in campo anche, leggo ovunque, sento ovunque che il Napoli è senza grinta. Ora, da una squadra di Gattuso mi aspetto qualunque cosa, ma non questo. Perché?
Questa è una bella domanda. Sicuramente No, sicuramente no, però niente sicuro, ma tenderei a mettere la mano sul fuoco sul fatto che da questo punto di vista questa non sia colpa di Gattuso, perché davvero, come dici tu, cioè, è impossibile pensare a Gattuso che non trasmetta grinta, che non trasmetta passione, che non trasmetta voglia, che non trasmetta rabbia, cattiveria, insomma che non trasmetta se stesso. Probabilmente non tutti i giocatori sono pronti a recepire quello che lui dice. Poi insomma va a periodi. Poche settimane fa dicevamo che il Napoli era da scudetto, adesso non direi tante cose contrarie. Credo che sia un periodo, credo anche però che insomma se quando Carlo Ancelotti diceva che c'erano dei problemi all'interno della squadra o della società non fosse pazzo e non si inventasse nulla, probabilmente aveva visto delle situazioni che si stanno riproponendo. Detto questo, cioè io veramente metterei, se ci sono dei colpevoli, ma non sono neanche convinto ci siano dei colpevoli, non metterei sicuramente Gattuso ai primi posti, anzi non lo metterei proprio nella classifica.
No, non nei primi posti, di sicuro in zona retrocessione.
In questo momento ha una sfiga che non c'è adesso. Per carità, bisogna che il Napoli, il Gattuso l'ha fatto sicuramente, la squadra di ritiro, si faccia mille domande e si faccia anche tutte le analisi giuste, perché assolutamente l'approccio di Lazio-Napoli è stato sbagliato e ci sono altre squadre di emergenza, per esempio il Milan, che vanno a fare grandi partite, quindi non voglio assolvere, non deve diventare un alibi, però onestamente ragazzi, giocare senza Osimhen, senza Mertens,
no, tu hai ragione, Insigne, Pier,
con lo Lozano che ti fa male, con Koulibaly che abbiamo scoperto che già dal primo tempo stava male, cioè è veramente una roba quasi senza precedenti.
No, tu hai ragione, Pier, poi arriva quello che ti dice ma guarda il Milan, gli manca mezza squadra compreso Ibrahimovic, comunque ha un atteggiamento diverso, quindi qualche problema c'è, anche perché
il Milan, ecco, detto questo il Napoli è partito l'altro giorno.
Ma il Napoli lo noti perché è un divago, no? Distrugge l'Atalanta, sì, poi perde in casa col Milan, perde in casa col Sassuolo, poi ribalta la Roma, insomma ha un atteggiamento un po' sclerotico onestamente.
Che può far male a tutti, eh?
Certo,
non
certo.
Mi hai passato il messaggio, cioè è una bella squadra il Napoli,
ma come no? Ma infatti l'abbiamo inserita fino a, onestamente, a domenica questa tra le pretendenti allo scudetto, e io continuo a pensare che sia che venga subito dopo l'Inter e Juventus in quest'ordine. Ti saluto Alessandro, sei al Consiglio Federale, no? È successo qualcosa?
No, non sono fisicamente, ma insomma sono
collegato.
Collegato, informato, diciamo.
Sei a Biella a mangiare.
Ma che ti frega, dov'è?
No, ma lo sa benissimo, perché quando ci frequentavamo di più, quando ci si poteva frequentare, era Biella una sera sì e un'altra anche a mangiare, quindi lo sa benissimo.
Hai capito.
Grandi Stracotti, grande Blin, ragazzi. Piemonte, tanta roba.
Ciao Ale, grazie.
Gastronomicamente, che gli devi dire?
Ciao.
Allora, adesso in arrivo un altro grande ospite, non so se è già collegato, ma se è collegato, e lo sarà tra un attimo, gli facciamo sentire quest'altra cosa.
Cosa darebbe per dare una gioia alla tifoseria viola?
Cosa darei? Non lo so, darei qualsiasi cosa, ma io penso che la vittoria potrebbe essere già un regalo straordinario per tutti. È difficile lavorare a Firenze, più che difficile è stimolante, perché 24 ore su 24 per chi ama la Fiorentina è il pensiero da giorno. I tifosi non ti tradiranno mai se la squadra uscirà dal campo dopo aver dato tutto, ma tutto. E i tifosi spesso vedono meglio dei critici, quindi non ti chiedono di vincere, ma ti chiedono di lottare per questa maglia.
Ciao Luca da Pontala, grazie per la convocazione. Volevo chiedere, ma aver cambiato Beppe Iachini con Prandelli mi sembra abbia portato grandi risultati, non è stato un grosso errore?
Allora, tutte queste cose risponde il grande ospite che parlo a anticipato prima, professione due punti, regista iconico. Ciao Paolo Beldì.
Grazie dell'iconico.
Sex symbol.
Chi è?
Chi è che parla?
Pardo.
Sono Pardo. Ciao, come stai?
Uè, sei forte. Parliamo d'altro, dai. Parliamo di cose, di donne, non so, diciamo, se è buono il prosciutto.
No, Iacinio Prandelli.
Hai capito, Pardo, come simpatico?
Prandelli. Mm. Ma sì, lasciategli il tempo. Anche gli amici della Juve criticano. Ho fatto fatica a dire gli amici. Criticano tanto Pirlo, ma poi avete visto che piano piano è arrivato alla forma e affronterà la Fiorentina in grande forma la Juve stasera. Va bene, l'altra domanda qual era?
L'altra domanda è una inquadratura da regista iconico per la prima di Chiesa da avversario in bianconero.
Ho letto da qualche parte che non esulterà se farà un gol, se vuol farci veramente felici non faccia gol, se vuol veramente farci un piacere. Queste ipocrisie qua di gente che non si abbraccia, ma che si abbracci, no? È la nostra ex moglie che se n'è andata con un altro, va bene, però basta.
No, ma io sono d'accordissimo con te, io detesto questa ipocrisia del non esulto perché sono la mia ex squadra, va bene, però adesso stai con quelli nuovi e quindi sono contenti.
Se ci vuoi fare un piacere, ribadisco, non fare il gol, proprio se vuoi farci un piacere, no, dai. Ero qua che pensavo, fra me e me, tutti i giocatori che sono passati dalla Juve alla Fiorentina, che noi tifosi ci scanniamo fra di noi e poi le squadre invece fra di loro fanno dei grandi affari. Lo sapete qual è stato il primo, siete più giovani di me, secondo me non lo sapete, che giocò nella Fiorentina, vinse lo scudetto del 56 e poi andò alla Juve. Non lo sapete, siete giovani.
No, io sono molto giovane, Pardo che è più anziano magari lo sa.
Devi stare calmo e comunque non lo so. Chi era?
Cervato, tale Cervato.
Ah, è stato il primo. È stato il primo ad aprire questa diaspora. Questa...
Ogni giorno arriva qualcuno che ci fa la domanda e noi non sapeva rispondere. Ieri sarà Bocchia.
Sì.
Perché ieri c'è stato un ascoltatore che ci ha chiamato. Perché il record in assoluto di imbattibilità in tutte le categorie di Tarabocchia, stagione 74-75, portiere del Lecce. E oggi invece abbiamo il nostro eroe del giorno, si chiama, abbiamo detto, Cervato,
come il cervo, Cervato.
Cervato.
No, mi domando cosa ti porta a fare, Pierluigi, mi fai fare delle brutte figure. Ma comunque.
Ma di che anno siete? Io sono del 54, la mia generazione ha vinto i mondiali, io sono del 54 come Giancarlo Antonioni, Tardelli.
Io 68, ma parlo un pischello.
Io 74 e la mia già a 8 anni già vi ho portato un mondiale, ragazzi. Su.
No, però Paolo, tu hai ragione. Paolo, tu hai ragione nel difendere Prandelli, che secondo me, insomma, in questo momento lì ci sta, anche come fitta alla squadra, come dicono i giovani. Però il passo è da sofferenza spinta con una squadra che, salvo l'assenza clamorosa di un centravanti, non è affatto male.
Sì, ma in teoria ne avremmo 3 di centravanti, però io raccontavo prima a un mio amico al telefono con cui mi sfogo ogni tanto, che di notte mi sveglio e dico, ma come posso, mi viene in mente come un incubo la partita che abbiamo giocato con l'Inter che abbiamo rischiato di vincere. E dico, ma com'è possibile che da quel pomeriggio, da sera, cos'era? Mi ricordo proprio lucidamente abbiamo giocato veramente bene, ho cominciato a fare dei ragionamenti da solo, ho detto, beh, la UEFA magari non ci basta, potremmo anche lottare per lo scudetto, dissi tra me e me. E poi siamo arrivati a una tristezza totale proprio. E quindi no, Prandelli, perché lo accusa? Ha fatto 2 partite, anche se ci fosse Mourinho, ditemi voi un altro genio. Non cambierebbero le cose. Diamo spazio a Prandelli, ma non perché sia mio amico, perché sono affezionato, perché si fa così. Hanno provato a cambiare, se no cosa facciamo? Richiamiamo Montella che è solo sotto contratto?
No, si può sempre chiedere.
Cesare è anche mio amico, è una persona fantastica, veramente meraviglioso, anche Iaghiglia, però io l'unica cosa che mi sento di dire è che Iachini, cioè il vero paradosso della Fiorentina di quest'anno è che la Fiorentina ha iniziato una stagione piena di ambizioni perché ha fatto un mercato importante e l'ha cominciata con un allenatore che è uno specialista, diciamo, della massa classifica, della salvezza, della lotta, del giocare sull'avversario, eccetera. Poi man mano che la situazione è peggiorata e quindi la squadra adesso si trova in una zona in cui quelle doti di grinta, di lotta, di opposizione all'avversario, di agonismo puro sono ancora più importanti, si ritrova un allenatore che invece è un allenatore un po' più abituato, soprattutto negli anni belli che ci sono stati, che non ci sono da un po', ma che ci sono stati oggettivamente, a costruire un grande calcio, un calcio di alto livello. Quindi c'è solo questo che è un po', se vuoi, è un po' un paradosso, no? Che
sì,
in questo momento ci vuole proprio la lotta dura, senza paura, e forse per questo è schierato Iachini. All'inizio dell'anno, quando anch'io avevo avuto quella sensazione, non di scudetto, ma l'ho commentato io quella partita, amico mio, e ho visto la Fiorentina, un Ribéry visionario. Mi ricordo Stefano Boeri che a fine partita mi mandò un messaggio, e poi da qualche parte, non so se era intervenuto in radio, grande architetto, cioè Ribéry ha fatto l'architetto quella sera, ha fatto l'archistar, fece quattro passaggi, uno più bello dell'altro, vedeva delle cose che noi umani non vedevamo, proprio aveva delle visioni. E poi adesso è una squadra a cui manca proprio grinta, no? Gli manca proprio l'anima, ecco.
Questo è un problema.
Forse è colpa tua che mi sono illuso. Tanto, hai parlato talmente bene della Fiorentina.
Bravo, hai ragione.
Che mi sono illuso.
Hai ragione. Proprio così. È proprio così. Senti, invece, Paolo, per chiudere, cosa diresti? Dimmi. Qualche volta interviene anche nel nostro programma. È molto simpatico il presidente della Fiorentina. Cosa diresti al presidente americano della Fiorentina che, insomma, mi sembra sempre più incazzato sulla questione dello stadio?
Mi direi in dialetto piemontese: porta pazienza, né? Sai che io vivo all'estero perché sono a Novara, sono circondato da juventini, quindi devo far finta che la Juve mi sia quasi simpatica, dico ma siamo amici, se no le prendo, qua sono talmente tanti. Hanno fantasia, tutti o del Novara e anche quelli del Novara sono innamorati della Juve. Insomma, ho detto un po' di fantasia.
Tu sei a Novara, segui Novara. O Alessandria? Il Novara segui, non
Novara. Io ho visto tante di quelle partite in Serie C, in Serie A, una grandissima cultura che risale quando ero bambino, cultura calcista naturalmente, cultura quella vera non so niente, sono un Celentanide, quindi puoi immaginarti la mia cultura quale sia. E comunque siete forti, io faccio Teo che imita Celentano, sono bravissimo. Vedi che cambio discorso. non so.
Dai, tranquillo Paolo. Ma magari stasera si fa risultato.
Con quel cappello sembra un po' Celentano. Visto, no, veramente con quella coppola.
È vero, come Adriano.
Ciao ragazzi. Mamma ciao mia. Paolo, grazie.
Sempre un piacere.
Grandissimo.
Mi metto qua proprio con le patatine e la birra.
Ciao Pierino, a domani.
Ma Wenger all'Inter? No, al posto di Conte.
Tutti convocati, anche su WhatsApp. Lasciate i vostri messaggi vocali al 349-238-6666. 349-238-6666. Tutti convocati.
Chissà, chissà domani su che cosa metteremo le mani, se si potrà contare ancora le onde del mare e alzare la testa, non essere così seri, rimani. I russi, gli americani, no lacrime, non fermarti fino a domani. Sarà stato forse il tuono, non mi meraviglio, è una notte di fuoco, dove sono le tue mani. Nascerà e non avrà paura nostro figlio.
Siamo all'ultima esibizione di quest'anno e adesso permettetemi tutti quanti di, anzi lo faccio a nome vostro oltre che mio, di ringraziare gli amici su cui ho sempre potuto contare in tutto questo maledetto anno, perché hanno portato ogni martedì pomeriggio un raggio di luce. Grazie a Marino Bartoletti e a Leo Turrini, di cuore.
Ma grazie a te, Carlo, per darci questa grandissima opportunità. Io incomincio a simpatizzare per questo direttore artistico che la salunga, secondo me. La salunga, futura a 40 anni, ragazzi. 40 anni fa io e Turrini avevamo 92 anni, esattamente quanti ne compie oggi Piero Angela, nostro maestro di divulgazione culturale.
Io non posso fare altro che confermare dalla Piero Cormano, per me che ormai uso l'italiano di Luis Suarez, aver partecipato a questa trasmissione di tutti i Congocetti con Maritimo Bartola è stato italiano onore. Se volete io portare Cocumella per tutti voi, davvero Cormano. Perché Italia è un paese, capito? E sono stato, adesso lo dico in un linguaggio meno noto, è vero, molto felice di dividere questi martedì in vostra compagnia, perché davvero, davvero lo dico con il cuore, in particolare in questo anno, senza dover stare a spiegare come mai è stato imprevisto, imprevedibile, difficilissimo, e speriamo davvero che diventi molto presto soltanto un ricordo triste.
Beh, ragazzi, può sembrare un addio.
Come sempre, Suarez, io mi sento veramente fra autentico sermanos.
Sì, certo, caro Maritimo Bartola, ospesame.
No, però vorrei tranquillizzare i nostri ascoltatori, però, perché mi ha mandato già un paio di messaggi preoccupati e preoccupanti. Vorrei tranquillizzarli, li ascoltano anche sul podcast dedicato al Bar Tour sul sito di Radio 24. Non è un addio, eh. Non è che ci stiamo
in linea di massima, direi di no, insomma.
È che possiamo anche perdonare qualche assenza di Marino, perché siamo molto buoni, no?
Anche di Leo, anche se io ho fatta grossa, ragazzi, in questi giorni permettetemi un rigurgito di modestia totale, ho scoperto che in una delle classifiche di Amazon, mi sembra i libri più regalati, sono 14 posti avanti con la cena degli dèi rispetto al libro di Papa Francesco.
Queste sono cose che accadono in questo paese meraviglioso, come dice l'italiano vero Luis Suarez, questa storia. La cena con gli dèi, devo dire che non ci poteva essere titolo più adatto a questo intervento letterario di Maritimo Bartola, questo mio collega dell'Università di Perugia, che veramente scrive una lingua a me non nota, perché non conosce italiano de Suarez, no, è de Perugia. Questo Bartola scrive bene, ma in altra lingua, io non comprendo da Piero Cormano, no. Però bene, molto bene.
No, ringrazio.
Devo farvi una confessione, ragazzi. Sì. Una confessione. Io ho tenuto delle lezioni all'Università di Perugia. Devo dire, che è un italiano ancora claudicante.
Anch'io, però devo dire, rendiamo omaggio a questo coraggio autoflagellatorio di Marino. Marino non era tenuto a dirlo, anche perché ha una certa età ed è tutto prescritto nel suo caso, però è bello che approfitti del nostro spazio, devo dire, per confessare. Bravo, non è solo un eccellente giornalista, poi ricordo sempre a tutti, prima avete fatto ascoltare Futura di Lucio Dalla, però c'è, a proposito di Dalla, questo vale per chiunque abbia una passione sportiva, eccetera, no? Il famoso pezzo Bisogna saper perdere, qualcuno se lo ricorderà, portato anche a Sanremo insieme a
1967.
Perfettamente, allora le voci dei cori di Bisogna saper perdere, se ascoltate con attenzione, siamo io e Maritimo Bartola, di quello lì dell'italiano di Suarez.
Vuoi che te lo faccia il coro? Vuoi che te lo faccia?
Bravo, abbastanza anziani.
Non puoi sempre vincere. Si sintonizza in questo momento con Radio 24.
Penso
si diverte come un matto. Cosa deve fare?
È una testimonianza bellissima, devo dire, perché Marino ancora si ricorda persino com'era l'intonazione dei cori. Io no, mi ricordo che Noro Orlandi sembrava Prandelli con quelli della Fiorentina di oggi, no? Tentava di dare delle istruzioni a me e a Bartoletti, ma noi purtroppo steccavamo paurosamente, manco fossimo Castrovilli e Lirola.
Poi restituiamo la parola al provatamente inutile conduttore.
Chiaramente.
Una delle lezioni che ho tenuto all'Università di Perugia per stranieri l'ho fatta con Enzo Bearzot, e qui cade la lacrima, perché proprio ieri ricorrevano 10 anni dal suo addio. E quella bara la portarono tutti i suoi ragazzi, tutti i suoi ragazzi dell'82, gli stessi, forse uno, che l'altra settimana hanno portato quella di Paolino. Non dimentichiamo.
Non lo faremo mai, mio caro. Senti, vi porto su un terreno più prosaico, perché sono estremamente curioso di sentire come la pensate su due questioni. No, una che è molto cara, credo, un ambiente molto caro a Marino Bartoletti, cioè quello dell'Ippica. Ieri leggo questo articolo del Corriere della Sera, dove praticamente va bene, no? Tra Fantini drogati, Cavalli dopati, Zoccoli manomessi, crack finanziari, insomma, ne fanno più lì che nella Chicago di Al Capone.
Sai, finché manomettiamo gli Zoccoli al maschile non succede quasi nulla di pericoloso, devo dire. Lasciami dire con un velo potente di malinconia che io sono un cavallaro, io amo l'Ippica, io sono stato, bene sì, tanto questo è l'anno delle confessioni, il momento delle confessioni, un gentleman driver anche con risultati accettabili, quindi frequentavo il trotto, per la verità, che in certi momenti non è stato meno esente, per la verità, di quanto non lo sia stato il galoppo da certi peccati. Mi ricordo che c'era un frequentatore di l'ippodromo di San Siro chiamato Fiuto, che quando venne fuori lo scandalo della cocaina data ai cavalli diceva: ma perché la date a loro? Ma detto questo, e buttandolo in cacciara, perché l'argomento è molto serio, a me dispiace che l'Ippica ormai finisca sui grandi quotidiani non sportivi soltanto per casi come questi. È vero che l'Ippica di peccati ne ha commessi tanti, e anche è vero che, come in altre discipline, ha fatto di tutto per emanciparsi da questi peccati. Evidentemente viviamo in un mondo in cui non c'è confine al tentativo di frode, qualunque sia la frode, non parlo a caso di quello che potrebbe accadere oggi. Mi dispiace sinceramente, perché l'Ippica è sport, ma l'Ippica è anche impresa, l'Ippica è cultura, l'Ippica è storia, dovremmo rispettarla un pochino di più, noi soprattutto che la amiamo.
Io di Ippica devo dire francamente che non so assolutamente nulla, quindi rimetto quello che ha detto Marittimo Bartola, che parla una lingua che io non conosco, che non è essere italiano del Suarez.
Però tu avrai letto, Leo.
Io ho letto, no, ma devo dire una cosa, fammi aggiungere, che nel famoso film di Gigi Proietti, anche lui si è lasciato in questo anno terribile, dove c'è la mandracata, eccetera. Se seguite bene una scena, c'è Bartoletti, quando c'è la gara finale lì alle Capannelle, non so dove sono, a Tordivalle, è Marino. Se guardate bene quel film lì, era già anziano all'epoca, ma è Marino all'uscita dalla curva che rompe. Questo ve lo dico perché è una perla che appartiene alla grande cultura cinematografica italiana. Ecco, qual era la domanda del conduttore?
No, avrei letto invece la sentenza con cui la Russia è stata praticamente... Hanno sostituito la purga con un bicchiere di acqua e limone. Ho scoperto che la bistecca avariata di Iannone vale molto più del doping di Stato, ammesso che trattassi di bistecca avariata.
Hai perfettamente ragione, guarda, quello è uno scandalo enorme, quello del doping di Stato russo, che ci rimanda ai tempi della Germania orientale, all'epoca del mondo diviso in due, nel senso che è provato, è documentato, con riferimento particolare all'Olimpiade Invernale di Sochi del 2014, che era veramente un'operazione gestita dal governo di Mosca, una cosa enorme. Detto questo,
vale uno scappellotto, quattro anni ridotti a due.
Io sarei stato addirittura per una sentenza molto più severa, però dato che c'ero già, vorrei ricordarvi, già quando avete scritto quel testo, il passo famoso della Bibbia, no? Quando Abramo dice al nostro Signore: ma se in quella città ce ne fossero 10 che sono per bene, la distruggeresti lo stesso, non la salveresti per quei 10? Se ne fossero 5, se ne fossero 3. Io che ho seguito 14 Olimpiadi, penso anche, perché ci sono, agli atleti, al maschile, al femminile, russi, che invece sono sempre stati onesti, e che non è giusto che debbano pagare per le colpe del loro governo, per le colpe di Putin. Questo sì, questo
ragazzi, sì. Detto che la cena degli dèi è 5 porti più avanti della Bibbia su Amazon, che dobbiamo andare a sentire il traffico. Sì, mi sono montato la testa di finire. C'è una domanda di Savio Silvagni per Leo, quello di Porca Vigliacca, per intenderci, che direi che li sentiamo dopo, no?
Certamente, traffico e torniamo subito.
Battuni in TV, almeno 2 ore a settimana, per favore.
per scendere in campo in diretta con tutti i convocati. Chiamateci 800 24 00 24. Tutti convocati. Tutti convocati.
Certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano.
Hanno rotto il tapiro, amici, avete visto?
Qualcuno ha lanciato il tapiro d'oro. Prove filmate non ce ne sono. Ma Gasperini dice che è stato il Papu che, oltre i pugni, tira anche i tapiri. Ma noi non ci crediamo.
Per Papu, ma perché ha fatto così? Perché buttare via il tapiro?
Come l'hanno conciato.
Poi ve la faccio io una domanda su questo, ma intanto vai Marino.
Scusa, colpo di tosse dato dall'anzianità. Stavo prendendo atto che il traffico ci ha detto che se esci vivo dalla Piero Cormano poi trovi la coda ad Almine. Occhio, se vai verso est, caro Leo. La domanda è: per favore, puoi dire a Turrini che sul fatto dell'acqua e dell'olio era meglio mandare Binotto in As con l'H, mi raccomando. Vi ascolto in radio e buon Natale a tutti.
No, ho capito, questo amico carissimo si riferisce a una cosa che io ho scritto, adesso non voglio annoiare nessuno anche perché è Natale, recentemente in Ferrari hanno fatto sapere che l'ingegnere, tra l'altro delle stesse radici e origini di Marino, perché viene anche lui dalla Romagna, Simone Resta, cui era affidato il grande progetto del rilancio del 2022, all'improvviso in nome della stabilità tecnica invece va a lavorare per la AS, che è, diciamo, satellite dell'orbita Ferrari. Io ho spiegato che in verità poi tutti sanno nell'ambiente che le relazioni tra Mattia Binotto e Simone Resta non è che siano particolarmente idilliche, ho scomodato il paragone tra l'acqua e l'olio, però voglio dire, la questione della Ferrari, che è stata nello sport forse la delusione più grande di questo 2020, al netto del Covid e tutto il resto, non può certo essere risolto con dei personalismi. Io spero, visto che recentemente si è dimesso l'amministratore delegato Camilleri, che John Elkann, che è il presidente, si renda conto che il capo azienda, visto che Elkann per sua esplicita dichiarazione è solamente una figura di rappresentanza, quindi l'amministratore delegato, il capo azienda della Ferrari, non deve essere soltanto uno che si intenda di finanza, perché la Ferrari è in borsa, perché capitalizza da sola più di Fiat Chrysler, e nemmeno deve essere competente soltanto sulla produzione, quindi le Ferrari di serie da strada. Debbono scegliere un uomo che sia innamorato delle corse, della Formula 1, che abbia la consapevolezza che il DNA della Ferrari coincide con i Gran Premi. Tra l'altro, proprio in questi giorni è mancata una figura straordinaria, Romolo Tavoni, che era stato il braccio destro del Drake dagli anni 50 fino ai primi anni 60, il direttore sportivo della scuderia nell'epoca ruggente dei grandi eroi e martiri delle piste, i Castellotti e compagnia bella, De Portago, eccetera. Ecco, la Ferrari ha bisogno di recuperare figure che abbiano la consapevolezza che non esiste il mito se non si rispetta il passato, la storia. Penso e io aspetto che arrivi questa decisione da parte di Gionetti, andrà una regata e l'altra, visto che questo è sempre in barca, no? E quindi insomma, prima o poi ci farà sapere qualche cosa, cosa volete che gli dica io.
Penso che, che il nostro amico possa essere soddisfatto a risposta, no Marino?
Beh, direi proprio di sì. Devo dire che quando Leo è così bravo e così serio mi fa un po' paura, devo dire. Io gli farei l'antidoping alla fine di quest'ultima trasmissione.
No, solo è un problema che voi parlate lingua che io, che conosco l'italiano di Suarez, non comprendo bene, no? Cucumella, però io porto Cucumella in streaming, perché non ci si può vedere quando si fa il festone del Capodanno in italiano.
Senti,
esatto, cosa ne pensi di questa vicenda del Papa? Io l'ho detto, all'Atalanta risolvono in maniera molto virile le loro beghe interne, poi a quanto pare ricominciano a giocare a pallone come sanno, domenica l'hanno dimostrato.
Ma io vi dirò una cosa sola, poi mi taccio e faccio parlare Marittima Bartoletta lì, che lui usa l'altra lingua che io non conosco. A suo tempo in Italia, vi ricordate, si parlava tantissimo del Papi, no, del Papa, del Papi che era Berlusconi, Leo Gentile, eccetera. Adesso è un sacco di settimane che si parla del Papu. Io non ho capito cosa è successo fra lui e Gasperini, se è stato uno scambio di effusioni, se il Papu lo voleva abbracciare nonostante il Covid non si può. E questo magari Marino, che è sempre molto addentro a tutte le cose, anche le selezioni del nuovo Festival di Sanremo, che poi voglio vederlo qui e ora, è stato Bartoletti a fare inserire Orietta Berti nel cast del nuovo Festival di Sanremo, perché Marino è lo zio di Orietta, questo che si sappia, no? E quindi ha voluto cercare di favorire questa nipotina emergente, alla quale mandiamo tantissimi auguri, anche perché se c'è una canzone nell'Italia di oggi che credo rappresenti la speranza di noi è Finché la barca va.
Credo che Marino abbia diritto di replica su tutti questi temi.
Purtroppo è tutto vero, cioè io alla fine di una puntata dedicata a Orietta Berti a porta, feci un appello alla Nazione, in particolare al gran cerimoniere della Nazione, Amadeus, perché portasse Orietta Berti a Sanremo. Non pensavo mi ascoltasse, e men che meno che lo facesse, però Oriettone oltretutto ha cantato anche TPTPT, oscura frase, ma che vuole dire tutto e niente, si è riferita alla
aspetta
storia.
Aspetta però, chi era con lei in coppia a cantare TPTPT?
Mario Tessuto, non ci provare.
Quello di Lisa dagli occhi blu. E chi era l'attrice? Perché venne fatto il film, si chiamava Musicarello, Lisa dagli occhi blu, con Mario Tessuto. Chi interpretava Lisa dagli occhi blu? Era una nostra bisnipote in quel film, te la ricordi?
Non voglio toglierti la gioia della risposta e della rivelazione, guarda.
Era Silvia Dionisi.
Mamma mia.
Che tempo dire.
Che ha fatto persino nostra... Amici miei, ragazzi. E potremmo andare avanti per ore, ore,
una
ore.
Nostra
ore.
Nipote mia di Marino, Silvia Dionisi. Adesso anche lei un po' stagionantella, sarà sui 50 anni, io Marino ne abbiamo 94, però devo dire un grandissimo ricordo di Silvia Dionisio, veramente, come direbbe Suarez, io porta cucumella se Silvia Dionisio venire festone de Capodanno in italiano.
Ma quando dà del biscaro a Tognazzi in Amici
Miei, no, è una cosa, sembrava Papu con Gasperini.
Ma dicevamo, ma Papu sarà il nipote di Peron, immagino, no? Io sono un gasperiniano convinto e ancora una volta devo dire che seppur con dolore, perché a Papo, che aperta parentesi quest'anno è il testimonial delle figurine Panini ed è bravissimo assieme a suo figlio, forse deve aver fatto qualcosa che non era in linea, come dire, con le regole di quella meravigliosa Real Casa.
L'ha voluto abbracciare e non si può, cosa gli devo dire? Siamo in piena era Covid, voleva abbracciare, Gasperi ha detto no, un momento, bisogna rispettare le zone cromatiche. Arancione, rosso, giallo, bim, bum, bam.
Come faccio io ad arrivare senza di voi al primo martedì del 2021?
Antonio Conte, Paolo Conte, e allora vuoi restare con noi? Metti Paolo Conte, via, 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 vieni via con me.
Grazie ragazzi.
Ed è l'ideale per tanti... Buon Natale a tutti.
Un sacco di auguri a Marino Bartoletti e Leo Turrini, ma ci sentiamo presto. Grazie anche a ovviamente Gianmarco Ferronato in regia, Marco Santoro, Claudio Schiattone e Thomas Rolfi in redazione. A domani.
Ragazzi, ce l'abbiamo fatta!
Ci vediamo domani. Enjoy!
Saluti!